I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger, so I can get in more squats anywhere I can. One, two, three.
Will that be cash or credit?
Credit. Four.
Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è venerdì 17 gennaio. E queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. I CEO delle principali aziende europee sono pagati 110 volte di più del lavoratore medio. A rivelarlo è un'analisi dello European Trade Union Institute. Nello specifico, lo stipendio base medio si aggira intorno al 1,5 milioni di euro, con bonus che arrivano fino al 200% dello stipendio, il che vuol dire che lo scorso anno i CEO delle prime 100 aziende europee hanno ricevuto una retribuzione media di oltre 4 milioni di euro, rispetto ai 37.800 euro per un lavoratore a tempo pieno. I risultati arrivano alla vigilia dell'incontro annuale degli amministratori delegati mondiali al vertice di Davos, che si terrà appunto da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio. Se volete seguire quel che avviene sul canale Instagram di Milano Finanza, pubblicheremo un recap video ogni sera del vice direttore di Class CNBC Andrea Cabrini. Intanto, la Confederazione Europea dei Sindacati sottolinea come l'ampio divario di ricchezza danneggia sia l'economia che la democrazia. La segretaria generale della Confederazione Europea dei Sindacati, Esther Lynch, afferma che, leggo tra virgolette, l'oscena differenza di retribuzione tra CEO e dipendenti dimostra che abbiamo urgente bisogno di riequilibrare l'economia, aumentando il numero di lavoratori che beneficiano di salari contrattati collettivamente. Una retribuzione più equa stimolerebbe la competitività, aiutando a porre fine alla carenza di manodopera in Europa e garantire che più denaro torni nell'economia anziché essere accumulato in conti offshore. In tutto ciò, i bassi salari hanno aggravato la carenza di manodopera in Europa, appunto, e non a caso i settori che hanno maggiori difficoltà a reclutare lavoratori pagano in media il 9% in meno rispetto a quelli meno colpiti. In questo contesto, il Sole 24 Ore riporta una ricerca in cui si afferma come le persone insoddisfatte della propria retribuzione e delle condizioni di lavoro e che hanno poca voce in capitolo sul proprio lavoro hanno maggiori probabilità di perdere fiducia nelle istituzioni democratiche. So che ogni tanto me lo sentite dire quasi fosse una speranza vana, ma chissà se mai il tema della redistribuzione del reddito tornerà davvero sui tavoli della politica. Ieri la Camera dei Deputati ha dato il primo via libera al disegno di legge sulla separazione delle carriere. Il progetto di riforma costituzionale firmato dalla Premier Giorgia Meloni e dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Come spiega il Fatto Quotidiano, l'Aula di Montecitorio ha approvato il provvedimento con 174 voti favorevoli, quelli della maggioranza più Azione e di più Europa, e 92 contrari, provenienti da PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Si sono astenuti invece i 5 deputati di Italia Viva. Il testo, che era stato varato lo scorso maggio dal Consiglio dei Ministri, introduce nella Carta Costituzionale il principio delle distinte carriere di giudici e pubblici ministeri, sdoppia il Consiglio Superiore della Magistratura e dispone la selezione dei suoi membri tramite sorteggio. Inoltre toglie al Consiglio Superiore della Magistratura la funzione disciplinare nei confronti dei magistrati, affidandola a un nuovo organismo apposito, l'Alta Corte Disciplinare, composta da 9 membri magistrati e 6 laici, tra avvocati e accademici, anche loro scelti in parte tramite estrazione a sorte. Trattandosi di una riforma costituzionale, il testo dovrà ricevere l'ok del Senato e poi di nuovo quello di entrambi i rami del Parlamento, a distanza di almeno 3 mesi dalla prima approvazione. Se nella seconda votazione i voti favorevoli saranno meno dei 2/3 dei componenti in almeno una Camera, per entrare in vigore la legge dovrà passare per un referendum confermativo, eventualità che il governo dà già per certa. A scagliarsi contro la riforma è stata l'Associazione Nazionale Magistrati, che ha diffuso una nota in cui ribadisce, leggo tra virgolette, «la nostra profonda preoccupazione per una riforma costituzionale che mette a rischio l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Una riforma sbagliata che non migliora sotto alcun punto di vista il servizio giustizia, ma agisce solamente sulla magistratura e toglie garanzie a tutti i cittadini italiani». La separazione delle carriere, sto continuando a leggere il comunicato dell'ANM, determina l'isolamento del PM e ne modifica la funzione di garanzia. Nel pieno rispetto delle scelte del legislatore, vogliamo lanciare nuovamente l'allarme per i rischi che questa riforma porterà con sé. Mercoledì il gruppo Ferrovie dello Stato ha presentato un esposto alla Questura di Roma per sollecitare l'avvio di indagini sui guasti che negli ultimi mesi hanno causato cancellazioni e ritardi sulla maggior parte delle linee. Come spiega il Post, però, la società controllata dallo Stato si è spinta molto oltre la semplice denuncia, perché nell'esposto ha ipotizzato che i guasti siano il risultato di un complotto organizzato per destabilizzare anche a livello istituzionale e governativo il gruppo FS e il relativo management. La tesi, insomma, è che qualcuno abbia sabotato sistematicamente la rete ferroviaria per mandare in crisi la società e il governo. Ma al di là di alcune frasi allusive, rilanciate e sostenute da esponenti della Lega, tra cui il ministro dei trasporti Matteo Salvini, nella documentazione presentata alla questura non ci sono prove a supporto di questa teoria. Sia l'esposto che la nota stampa diffusa dopo la presentazione sono pieni di dubbi e insinuazioni. Leggo tra virgolette: gli orari in cui si sono verificati alcuni problemi, il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo. E poi la nota parla di circostanze altamente sospette e, sempre a proposito degli orari, aggiunge: non può essere un caso che si tratti di quelli più complicati per la circolazione ferroviaria, con ricadute pesanti su tutta la rete. Nella nota non sono stati citati episodi specifici elencati invece nell'esposto diffuso ieri dal Foglio. Il gruppo Ferrovie dello Stato sostiene che i casi più significativi degli ultimi giorni siano 5. Il guasto alla linea elettrica a Milano, che sabato 11 gennaio ha bloccato decine di treni. Il guasto a uno scambio avvenuto il 13 gennaio a Gricignano, in Campania. La rottura di una rotaia tra le stazioni di Valdarno Sud e Arezzo in Toscana il 14 gennaio. Un'anomalia al nodo di Roma, sempre il 14 gennaio, è il guasto di manutenzione al deposito della linea ad alta velocità sul nodo di Roma, il 15 gennaio. Sempre il Post spiega bene come anche la conclusione dell'esposto sia molto allusiva. Ve la leggo. Benché gli episodi ora descritti si presentino all'apparenza collegati tendenzialmente a disfunzioni di natura tecnica, sui quali il gruppo FS sta svolgendo accertamenti interni al fine di ricostruirne cause e responsabilità, si ritiene non si possa escludere in radice l'ipotesi che si tratti di una situazione connessa ad attività interne e o esterne, volutamente mirate a colpire gli asset aziendali con la finalità di destabilizzare, anche a livello istituzionale e governativo, il gruppo FS e, ve lo stavo leggendo prima, il relativo management. In tutto il documento non c'è alcun tipo di prova e non è chiaro come gli investigatori possano eventualmente iniziare le indagini. Il punto di partenza di qualsiasi inchiesta sono, infatti, gli accertamenti tecnici, che però spettano al gruppo Ferrovie dello Stato e alle sue controllate, Trenitalia ed RFI, la società che gestisce l'infrastruttura. Le accuse del gruppo sono anche in contrasto con le dichiarazioni rassicuranti degli ultimi giorni. Martedì l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, aveva detto che i ritardi non possono essere descritti come disastri perché hanno un impatto nell'ordine delle migliaia di persone, poche se paragonate ai 2 milioni che viaggiano in treno ogni giorno. Donnarumma aveva aggiunto di ricevere complimenti e ringraziamenti da tante persone che si spostano in treno. E alla Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha risposto all'opposizione sostenendo che i ritardi degli ultimi mesi siano in linea con quelli del passato. Repubblica ha scritto che la decisione di Donnarumma di presentare un esposto è stata condivisa con il ministro dei trasporti Matteo Salvini, a cui negli ultimi giorni sono state rivolte molte critiche per la gestione del trasporto ferroviario. Nei minuti successivi alla pubblicazione della nota del gruppo Ferrovie dello Stato sono state diffuse diverse note di esponenti leghisti. Per esempio, i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, hanno commentato così: bene l'iniziativa del gruppo FS che si è rivolto alle autorità per verificare che tutto sia stato casuale. Rispondendo a una domanda sull'ipotesi di sabotaggio organizzato, Salvini ha detto di aspettarsi risposte rapide e inequivocabili. Leggo le sue parole. Sarebbe gravissimo fare battaglia politica sulla pelle di lavoratori e pendolari. Lo ha detto appunto alludendo a una regia politica dietro ai sabotaggi. Intanto la segretaria del PD, Elly Schlein, ha accusato il governo di paralizzare l'Italia, mentre il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha chiesto le dimissioni di Salvini. Ora, è ovvio che la responsabilità diretta di quello che sta succedendo non è di Matteo Salvini, però dall'altra parte il suo compito sarebbe proprio quello di pretendere che venga verificato quello che succede all'interno del gruppo FS, non alla questura. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete far conoscere anche a qualcun altro il podcast, potete condividere la puntata con qualcuno a cui pensate possa interessare. Se vi va, potete farlo crescere in classifica mettendo 5 stelline come valutazione e cliccando sul tasto segui. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. E se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.